tutti gli occhi sono su Cristiano Ronaldo e Mbappé. Qualcuno ha detto Ronaldo un po' troppo egocentrico, piange durante la partita, Mbappé cambia le maschere, ma è legale criticarli questi due?
È il lavoro vostro, criticare non lo so, ognuno può avere la sua sensazione, sono fuori classe, certo non con la stessa età, però sono giocatori che possono cambiare la partita da soli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Centro. Paga, bravo Lorenzo.
Ho provato in tutti i modi a complicarmi la vita e ci sono riuscito, però sicuramente è stata una vittoria con coraggio e che mi fa accedere a un terzo turno importante.
L'assenza di Adrien Rabiot per squalifica è una cosa importante in meno per noi, però ho giocatori di grande qualità, quindi cercheremo questo posto in semifinale.
Afortunado porque tengo 26 grandes futbolistas y cualquiera de los que eligiera están preparadísimos para afrontar este y cualquier otro tipo de partido. Veremos dónde, a ver cómo duermo esta noche y ya lo pensaremos.
Dunque, mentre a Wimbledon, dopo grandi piogge, sta per iniziare il programma della giornata e tra poco in campo, tra gli altri, Fognini contro Bautista Agut, per Sinner se ne parla più tardi. Mentre accade tutto questo, ho radunato una splendida combricola per il venerdì di tutti i convocati. C'è Pierluigi Pardo che dovrebbe aver lasciato una Siena conquistata dall'onda, giusto? Pier? No, sommerso dall'onda. Sommerso dall'onda senese. Tra l'altro Paglio che in perfetto stile VAR, polemiche arbitrali infinite dopo quella mossa molto contestata, ma tra poco arriva Pardo appena riemerge dall'onda che ha conquistato. Eccolo qui.
Pronto?
Pronto, eri sotto. Eccomi,
ti sentivo perfettamente con luci collegato, va bene.
Ma perché sei
però
sotto l'onda?
No, sono in Umbria, sono tornato io di notte. Beh, insomma, è stato un palio pieno di emozioni con tre fantini che al secondo San Martino sono caduti e ci hanno fatto tremare, con i cavalli che fortunatamente sono arrivati tutti cinque scossi, sì, ma insomma... Sì. Assolutamente in buone condizioni di salute. È stato sì un palio, il palio del VAR, sono d'accordo con te.
Cosa perché... dice Marelli del VAR? Cosa dice Marelli del palio?
Beh, il Marelli del palio è Mazzini e mi pare abbastanza evidente che la lupa non avesse fosse ben lontana dai canapi e quindi insomma e quindi, che la mossa fosse abbastanza strana.
Chiamatemi Marelli immediatamente, convocate immediatamente Marelli.
Chissà,
no,
chissà se l'ha visto. Ma sai, lì non c'è neanche proprio molto, c'è proprio.
No,
però vabbè, insomma.
Sai com'è. Allora, ti dicevo, ho radunato una splendida combricola tutta dipinta di rosa, no? Perché c'è Davide Chinellato in una Inghilterra conquistata dai laburisti, così come l'onda ha conquistato il palio di Siena. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
E c'è Filippo Maria Ricci naturalmente in una Spagna in cui c'è pure della politica, facciamo molta politica estera. Cioè, leggevo oggi Dani Ceballos che era il pupillo di De La Fuente, però è stato lasciato a casa perché non faceva comunella con quelli del Barça. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Più o meno alla stessa ora questa sera Sinner e Kecmanovic si sovrapporranno ad una delle partite più belle dell'europeo, cioè Spagna-Germania. Ieri peraltro anche un bel Musetti a Davide Chinellato, ne è scritto oggi.
Sì, decisamente un bel Musetti. Il tennis italiano in un momento strepitoso, Musetti contro Darderi è stato ovviamente non all'altezza di Sinner-Berrettini, ma un altro derby meraviglioso deciso al quinto set. Abbiamo dei ragazzi fortissimi, non è un modo di dire.
Sì, l'Inghilterra ci apprezza, no? Cioè, insomma, siamo
sì, decisamente. Sinner Berrettini è andato in prima serata sulla BBC, è stato l'ultima partita del centrale. Sinner di nuovo stasera sarà il piatto forte del centrale di Wimbledon. Berrettini ha tantissimi tantissimi fan qui. E mi è capitato nei corridoi di Wimbledon di intercettare diverse conversazioni del tipo: ah, ma gli italiani sono forti a tennis adesso.
Dette in inglese. Hanno imparato. Vabbè, d'altra parte. D'altra parte gli inglesi hanno imparato qualche tempo fa ad andare in bicicletta vincendo nel ciclismo, adesso ci permettiamo anche di vincere nel tennis. In Spagna invece girala come vuoi, sono forti dappertutto. Ma stasera come la vedi, Phil? So che domani intervieni anche in campo con Pardo dopo la partita.
Sì.
Però il preview è...
Domani commentiamo, oggi... Stasera la vedo difficile, è difficile fare un pronostico. Io do ancora un leggero vantaggio alla Spagna, tipo un 55-45, perché mi sembra che la Spagna, per quello che ha dimostrato finora, però si affrontano per me le prime due, le migliori squadre di questo europeo viste finora, no?
Sì,
al netto di quello che succederà nei quarti. E la Germania gioca in casa e quindi riguadagna, diciamo, quello che ha perso, se vogliamo, a livello tecnico in queste prime partite col fattore campo. Però per la Spagna che mi è piaciuto abbastanza, Lehmann fa sempre polemica, no? Ha detto: no, ma questi sono dei ragazzini, sono giovani, sono inesperti, no? Sono anche fisicamente un po' molli. Allora, è una provocazione, però stasera è un test enorme per questa Spagna, effettivamente molto giovane e discretamente inesperta, no?
Sì, ma è vero
per
che...
cui la vedo
è vero quello
c'è, il fondo di verità c'è, quello che Filippo ci raccontava un paio di settimane fa. La Spagna è arrivata a questo europeo con il vestito dell'outsider, ovviamente dell'outsider di lusso, ma comunque dell'outsider, della squadra che sta cominciando a ricostruire un ciclo. Quindi, insomma,
sì, non era così, tra le favorite, non la mettevano. Qua nessuno la dava per favorita. Poi sono cresciuti, no? Come l'onda, parliamo di onde, l'onda adesso è alta, vediamo se tiene o se si schianta, perché purtroppo qui non c'è altra cosa, stasera o dentro e fuori,
Sì.
O si continua a surfare o si va sotto l'acqua.
No, ma dovessero uscire questa sera sarebbe un europeo, secondo me, in qualche modo comparabile a quello famoso di Conte, no? Cioè usciresti ovviamente arrabbiato perché i quarti non sono un obiettivo enorme, però con una squadra che è stata fin qui la migliore, quindi
sì, ah, come la Germania, anche noi con la Germania, no? Era
appunto,
uguale. Sì, vabbè, lì non erano padroni di casa. Qui c'hai anche quella cosa in più che la Germania è padrona di casa, quindi se vince non è proprio stranissimo. Poi comunque c'è uno squadrone, per cui sì, io non lo so. Ecco,
oggettivamente quella nostra nazionale onestamente era un po' più indietro.
No, ma certo,
fu veramente un exploit improvviso, imprevisto, soprattutto la vittoria contro la Spagna, una partita giocata almeno alla pari contro la Germania. Qui stiamo parlando di un outsider. Poi sono d'accordo che non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo in chiave spagnola, nel senso che il fatto che la Spagna abbia giocato sia stata la migliore, secondo me, fino a questo momento, se dovessimo dare un premio della critica delle quattro partite giocate, non ci deve far dimenticare che comunque la Germania è stata una delle migliori, quindi gioca con una squadra che ha fatto forse non altrettanto bene, che ha rischiato di perdere contro la Svizzera, ma che comunque ha avuto dei lampi di calcio importanti e che gioca in casa e che ha dei valori tecnici. Quindi, sì, insomma, secondo me il paragone con quell'Italia ci sta fino a un certo punto, nel senso,
no, ma
che
come risultato,
un po' più outsider.
No, ma assolutamente.
Sì, come risultato, sì, assolutamente.
Una discreta squadra.
Assolutamente.
Però uscimmo da quell'Europeo non arrabbiatissimi, cioè eravamo soddisfatti.
Anzi, io sono proprio sul 51-49 stasera, mentre penso che la Francia...
Sì.
No, per, a favore della Spagna,
sì,
ma 51-49,
sì,
cioè...
Sì, io ho detto 55.
Mentre penso che la Francia sia favorita, anche se sarei felice di vedere Cristiano Ronaldo, perché io vorrei aprire un piccolo capitolo su Cristiano Ronaldo.
Vai.
No, che è chiaro che lui ha delle... ci sono dei momenti così di espressionismo, chiamiamoli, e anche di eccesso di ego, di esagerazione, cioè... Però la quantità di critiche che gli arriva è un po'... A me dà un po' fastidio, nel senso che considerando
sono
quello
con
che
te,
Cristiano Ronaldo...
Sono
anch'io. Speriamo che chi ne ha dato non sia d'accordo, se no siamo tutti e quattro d'accordo. Vai.
No, ma però sai, non è che siamo tanto maggioranza, nel senso si è creata, poi magari mi sbaglio io, anche forse nella dicotomia, nel solito dualismo con Messi, si è creata da parte di molti l'idea che, insomma, Cristiano Ronaldo, tutti quelli che dicono il vero Ronaldo era il fenomeno, per carità, Ronaldo è il fenomeno, per me è l'amore proprio, un calciatore meraviglioso, fragile, mi ricordo ancora quell'infortunio all'Olimpico, però insomma ragazzi, Cristiano Ronaldo ha fatto 20 anni di calcio a dei livelli giganteschi, e sentite che insomma mi sembra che ci sia un po' troppo la licenza.
No, ma se in molti casi si chiama invidia, in molti casi si chiama invidia, secondo me in altri casi
si è creato un po'
secondo
forse...
me la gente non ha capito l'aspetto, la spettacolarità del personaggio. Cioè questa uscita adesso, Ronaldo, a me non so, a me mi ricorda Liz Taylor. Cioè è un grandissimo,
sì, sono d'accordo.
Cioè è un grandissimo attore,
è una diva, adesso, cioè, è una diva,
basta, cioè non c'è niente. Allora, adesso è chiaro che è in difficoltà, è chiaro che non è più quello di prima, che non salta tre metri e colpisce di testa e spacca la porta, però proprio per questo, per questo suo amore per il calcio, tu prima hai detto l'altro Ronaldo, l'amore per, ecco, cioè Cristiano Ronaldo è innamorato del pallone, non riesce a smettere. Ed è meraviglioso, ci sta provando in tutti i modi, che non sia più quello di prima.
Ha pianto pure per il campionato arabo, eh?
Sì, certo.
Esatto,
pure
per questa fragilità
mi ricorda un po' Beckham. No, mi ricorda un po' Beckham. Un po' Beckham, che era pure diva, che pure era magari un po'
desopportato. Esatto,
e piangeva, e poi era uno che
siamo andati a vedere molte volte, ragazzi.
Adesso fammi sentire Davide che penserà, perché io apprezzo per esempio quello di Paolo Condò, che oggi ha scritto su Repubblica, ha vinto quasi tutto, ha una collezione di palloni d'oro, ha segnato i gol che paesi interi non realizzeranno mai, è ricco, famoso oltre i confini del Fiabesco, eppure non gliene frega niente, lui vuole segnare quel rigore puro come un bambino.
Esatto, grande Paolo. Vai Davide.
No, allora, io ho visto Portogallo Repubblica Ceca all'Ipsia all'Europeo, che è la prima partita, no, del Portogallo, dove Cristiano si vede che non è più Cristiano, però è comunque il catalizzatore di tutto. Tutti i tifosi portoghesi sono lì per vedere Cristiano Ronaldo, e non solo i tifosi portoghesi. C'è una sfilza di colleghi che farebbe carte false per un selfie con Cristiano Ronaldo. È evidente che è un campione nella fase finale della sua carriera, come ci sono tanti altri campioni nella fase finale della loro carriera. Sono qui a Wimbledon, c'è Djokovic, LeBron James ovviamente nella sua vita precedente, però fa parte di quella categoria di gente che vuole essere il numero uno, ha vinto tutto ma vuole comunque ancora adesso essere il numero uno, il più forte di tutti, e dimostrarlo in campo. Per Ronaldo nel palcoscenico più importante, e secondo me questi campioni andrebbero apprezzati e basta, non criticati. Li critichi se sbagliano, ma non li puoi criticare perché vogliono essere ancora il numero uno.
No, anzi,
devono
ci vuole
capire quando è il momento.
Ci vuole molto
devono
coraggio, Davide. Ci vuole molto coraggio, perché è un coraggio che non tutti hanno. È un discorso ampio che abbiamo fatto tante volte, e cioè tu accetti di togliere un po' di lucido alla tua patina,
sì,
pur di andare avanti. E questo non è facile, ci vuole un bel coraggio, Davide.
Esatto, cioè nessuno si ricorderà nella carriera di Cristiano che ha fatto 35 gol nel campionato arabo, ma tutti probabilmente ci ricorderemo di questo europeo dove piange per il rigore sbagliato, dove è l'attaccante che ha tirato di più in porta eppure non ha fatto gol, dove magari arriva in finale col Portogallo e si regala un ultimo atto leggendario. Credo che vadano apprezzati davvero, perché comunque volenti o nolenti Cristiano ha fatto la storia del calcio, ha vinto tutto, ha fatto innamorare milioni di tifosi, e quindi io campioni così tendo ad apprezzarli e basta. Poi sì, magari se si trascinano troppo, a un certo punto qualcuno deve anche dirgli che hanno esagerato, però non credo sia il caso, nel senso Cristiano è ancora al centro di questo Portogallo.
No, non ma vedo sì, ma soprattutto al centro ci si mette lui, e da lì non lo puoi toccare, perché anche vedi che non esce neanche nelle partite amichevoli, Pierluigi. E poi è vero che
c'è una narrazione, secondo me, che
il limite
magari mi sbaglio io, però c'è una narrazione, magari mi sbaglio io, sono io che la percepisco e magari non c'è, che fa di Messi l'eroe buono, perché da Messi, ragazzi, è arte pura. E
sbagliato
io
rigore
sono quelli che
Messi sbagliato rigore
stanotte, appunto, però
Panenka è Panenka, tra l'altro,
quasi passa, esatto, questa cosa quasi pensa se l'avesse fatto Ronaldo, questa cosa quasi passa sotto silenzio. E attenzione, io credo che il picco estetico, creativo, artistico di Messi sia superiore a Ronaldo, quindi non è che sto togliendo niente a Messi, però in questo mondo dove sempre bisogna dividersi per tornare a Siena in Guelfi e Ghibellini, a me sta cosa non mi fa impazzire, nel senso che non è che Messi sia il bene assoluto, l'eroe buono, e Cristiano invece sia il divo capriccioso. Sono stati due giocatori meravigliosi con caratteristiche diverse. Io l'avrò citato 100 volte, ma secondo me è azzeccatissima la vecchia definizione di Cassano di un po' di anni fa durante il mondiale del 2018, quando fece un paragone tennistico e disse che Ronaldo è Nadal e che Messi è Federer. Cioè stiamo parlando di due giganti, uno lievemente più costruito attraverso l'applicazione, il fisico, e l'altro più ancora più artistico e geniale, no?
Certo.
E poi io da quel punto di vista preferisco Federer rispetto a Nadal, e posso capire che uno preferisca Messi rispetto
ma
a Cristiano,
sì, ma
Ronaldo,
certo,
perché Messi ha dei picchi,
però
secondo
questo
me
non ti porta a togliere
genio
qualcosa a quell'altro, cioè, ecco, voglio dire, non è che ti piace uno,
soprattutto la componente bambinesca, non avevo letto
sì, il fattore umano, Pierre, il fattore umano, ecco, il fattore umano per me è fondamentale, è fondamentale,
piace cioè, tantissimo, i tifosi della Juve l'hanno vissuto forse soltanto in parte, perché sono stati anni complicati per il Covid e per tutto il resto, però insomma anche
aspetta che ti riprendiamo,
anche quella componente un po' bambinesca è una componente di purezza,
sì,
mi piace,
sì,
perché
sì, sì, assolutamente
quello che ha scritto Paolo, no, ma,
sai, quando io penso anche visto che li mettiamo sempre insieme, no? E secondo me si mette ormai sono un po' spagnolo, vabbè, lasciamo perdere, ma si mette poco il fuoco,
capito?
Sì, vabbè, ciao, proprio, vabbè,
lasciamo perdere proprio spagnolo, dai.
Vabbè. E allora volevo parlare mi vengono in mente, adesso stiamo parlando di fattore umano, diciamo fanciullesco, così, i genitori, la figura del padre di Ronaldo, alcolista, muore, lo lascia così solo con la madre. E l'altro invece c'è il padre che è il suo manager, che lo segue, no? Che gli cura gli affari. E questo per me è un altro aspetto importante. Cioè, Ronaldo ha vissuto un'infanzia complicatissima, un'adolescenza altrettanto complicata. Quando va, a proposito di lacrime, lui va a Lisbona e piange tutte le sere. E adesso è ritornato alle lacrime, no? Di quando era bambino, di quando era un ragazzo, una promessa. La fatica che ha fatto, lo sforzo, no? Adesso viene fuori tutto.
No, ma poi
non riesce
c'è
a staccare,
un altro aspetto, Phil, che
ed è meraviglioso,
che mi rende grande Ronaldo ancora di più, il fatto che abbia vinto, passando attraverso realtà diverse. Ha vinto a Lisbona, ha vinto lo United, sì, ha vinto Real Madrid, ha vinto anche meno ma la Juventus, insomma Messi è stato il Messi del Barcellona, poi il resto trascurabile,
sì, sì,
fino a quel mondiale. Poi voglio chiedere un'ultima cosa a Davide Chinellato, invece, tornando a proposito di un altro grande, tornando all'attualità di questo europeo, pare che i tabloidi inglesi volessero Bellingham in panchina, sono abbastanza strani anche lì, no? Vi confermi?
Vai, i tabloidi valgono quel che valgono, sì. In realtà c'è stato un momento in cui era evidente prima della partita con la Slovacchia che sia lui che Kane non stavano rendendo come dovevano. E mentre Foden nell'ultima partita, quella con la Slovenia, è stato sicuramente il migliore in campo, ed è stato il migliore in campo dell'Inghilterra, e era evidente che non rende da esterno sinistro ma rende molto più da 10. Come si fa a mettere Phil Foden da numero 10 mettendo in panchina Jude Bellingham? Questo era un po' il trend. Poi ovviamente Southgate, che è uno molto fedele ai suoi giocatori, è andato avanti con il suo modulo, e il risultato è che Bellingham al 95esimo, se non ricordo male,
sì,
ha salvato, esatto, l'Inghilterra.
Sì, no, ma dopo aver fatto il primo
gol clamoroso.
Sì, e io ti saluto con una provocazione. Un'idea ce l'avrei, perché quello che dici, cioè la premessa non è sbagliata. Io in panchina ci metterei Kane, che così liberi anche lo spazio davanti a Bellingham. Se proprio
è vero, il problema è che i 4 gol dell'Inghilterra, 2 li ha fatti Bellingham e 2 li ha fatti Kane.
Sì.
Quindi da lì non si esce. Kane è un monumento, sicuramente non è al massimo della forma in questo europeo, però pur non essendo al massimo della forma ha segnato il 50% dei gol della squadra, e questo rende un po' complicato tenerlo fuori. La convivenza tra i due sarebbe tutta da studiare, nel senso Ancelotti ha convertito Bellingham a numero 10 anche perché non aveva più un centravanti.
Certo.
Il centravanti in Inghilterra ce l'ha, Southgate ha provato a mettere Bellingham un po' più indietro, rimettere il centrocampo a tre, ma onestamente cambiare in corsa durante l'Europeo non è mai facile, soprattutto se hai portato avanti per un anno un certo tipo di programma.
Certo.
Secondo me devono andare avanti così. L'unica variazione di cui sento per la partita con la Svizzera è la possibile difesa a tre con Foden e Bellingham da numeri 10 dietro Kane, però onestamente mi sembra un po' un azzardo, perché l'Inghilterra manca uno che copra la fascia sinistra, anche se dovesse rientrare Luke Shaw, che però non gioca da febbraio, non ti puoi certo aspettare che faccia miracoli. E quindi io andrei avanti col modulo che c'è, sperando che Bellingham e Kane siano i due fenomeni che abbiamo visto con Bayern Monaco e Real Madrid, e quelli che comunque fanno i gol alla fine.
Grazie Davide, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie Davide. Ciao. Chinellato. No, io giro questo tema invece per Luigi Pardo. Io non sto scherzando, a parte che io toglierei il Southgate dalla panchina dell'Inghilterra, perché mi sembra evidente la sua che ti ridi? Cioè, mi sembra pessimo. A me sembra pessimo. Poi, ragazzi,
come diceva Sven Goran Eriksson, rendere i tifosi inglesi felici è impossibile, quindi è un lavoro quello del commissario tecnico della nazionale inglese fra i più usuranti e più difficili che esistano nel mondo del calcio, perché appunto a livello di pressione è gigantesco, perché Southgate non sia in questo momento insomma il genio della lampada è evidente, però magari questa cosa che è successa l'altro giorno, quando l'Inghilterra è veramente spalla al muro e a pochi secondi dall'eliminazione, magari sarà un giro del destino, che non lo so, perché l'ho fatto tante volte.
Me ne viene in mente un'altra che era con le spalle al muro a 7 secondi dalla fine, e dicevamo magari sarà del destino, la scintilla.
Ah certo, no, è chiaro.
Ha fatto una bellissima.
Chiaro, però l'Inghilterra ha un po' più qualità. Tra l'altro gioca sempre contro la Svizzera, questa squadra. Esatto. Che era a pochi secondi dalla fine. C'è anche questa curiosità.
No, però sul serio, io onestamente non scherzo. Kane, per liberare spazio davanti a Bellingham, la nuova versione, perché la sua maledizione è essere troppo bravo a fare tutto, ma è talmente bravo che facciamolo giocare all'Ancelotti, no Pierluigi? O è folle?
No, non è folle, però è proprio l'esperienza della nazionale italiana ci dimostra che è molto difficile cambiare o fare mini rivoluzioni in un momento come questo. Io credo che una caratteristica buona che ha l'Inghilterra è che comunque è una squadra abbastanza solida, una squadra che subisce pochi gol, ha un lato del tabellone che non è proibitivo, anche se la Svizzera eventualmente, insomma, la finalista che uscirà fuori dall'altra parte, sì, Olanda o Turchia, deve essere ovviamente molto rispettata. E non credo che sia il momento questo per fare esperimenti. È come quando arrivi a un esame, ormai quello che sai. Il colpo di genio, cercare la magata adesso mi sembra un po'
no,
un po'
certo,
difficile.
certo. Però insomma l'Inghilterra mi sembra che sappia poco. Filippo, tu che hai visto Bellingham in quel ruolo in tutta la stagione.
Sì, però tra virgolette Ancelotti, diciamo, il compito ce l'ha avuto più semplice, perché Benzema è andato via,
giocatori,
si è andato a suicidare in Arabia Saudita. Qua Kane è il capitano, cioè non è solo quello che ha fatto il 50% dei gol, prima diceva pure Davide, un monumento. È difficile, in una magari a partita in corsa si può vedere, però all'inizio comprendo quello che dici tu, hai ragione, però è difficile, non si può fare adesso secondo me, perché comunque Kane è troppo importante, cioè non è un centravanti qualsiasi, è il capitano, è il simbolo, per cui
sì, va detto però che se vai avanti così se vai avanti così di strada non so se ne fai tantissimo.
No, hanno già avuto fortuna di essere lì.
Appunto, insomma, ecco. Senti,
adesso vediamo con la Svizzera. Dimmi
ma,
pure.
Ma per chiudere, cioè, si diceva di Morata, un altro centravanti. Morata non so se gioca oggi.
Gioca. Parte sicuro. Secondo parte me, sicuro. Io ho un dubbio tra Pedri e Dani Olmo. Secondo me è in vantaggio Dani Olmo, perché comunque ha fatto meglio di Pedri nell'ultima partita, quando è entrato, siamo in Germania, ci tiene da morire, non lo so, siamo lì, per me 60-40 a favore di Dani Olmo. Morata comincia, poi bisogna vedere, Morata ha avuto il merito di segnare col primo pallone che ha avuto con la Croazia in quella partita, e poi dopodiché è un po' sparito, però io sono anche lì un po' come su Ronaldo, sono un enorme estimatore di Morata, ragazzo fragilissimo, ragazzo particolare, con una testa, una psicologia complessa. Qui sta facendo il capitano in maniera impeccabile, questa serie di bravi ragazzi lo seguono, hanno visto in lui un altro bravo ragazzo che comunque ha fatto la sua signora carriera, ed è una figura perfetta per questa Spagna.
Assolutamente.
Poi in campo ci potrebbe essere qualcosa in più, no? Mancano qualche gol, insomma, però per cui secondo me parte lui, e poi ci sono le soluzioni,
parte anche dalla Spagna, perché sembrava fosse tornato a flirtare come ogni estate con la nostra Serie A, ma a quanto pare adesso sono arrivati gli arabi.
Sì, però invece adesso però, sì, gli arabi e poi di nuovo l'Atletico Madrid, un po' sembra un déjà vu quello che è successo l'anno scorso, sembrava dovesse andare via, fosse sicuro, e invece poi ha parlato con Simeone ed è rimasto. Adesso le ultime me lo danno di nuovo in grande amicizia con l'Atletico Madrid. Però oggi così, domani non lo so, perché con Morata non si sa mai, proprio per quella fragilità di cui si parlava prima, è difficile, cioè lui qua sta bene. Beh, io te lo dico personalmente, anche proprio per aver parlato con lui sogna, l'Italia è il suo sogno, e soprattutto la Juventus, perché Torino ha incontrato l'amore.
Sì,
no?
La Juventus secondo me
però, però non lo so, sinceramente in questo momento sì, l'Arabia c'ha un'offerta spettacolare, ma non lo so se poi ci vuole andare davvero, no, lì insomma,
lui ha detto
le ultime dicono che ha promesso
amore eterno,
amore e fedeltà all'Atletico Madrid.
Sì, per quello dico,
deve essere in due. Interessante Morata, poi Filippo lo conosce meglio di tutti noi, perché è vero che ha avuto nella sua vita delle fragilità, quindi non è proprio il killer attaccante più spietato della storia, però poi nella sua fragilità e nei suoi sbalzi di rendimento insomma è stato spesso un attaccante da gol pesante, certo. Insomma la Juve che arriva in finale, sì.
certo.
E che poi se la gioca, insomma voglio dire, Morata questa roba qui l'ha sempre fatta,
guarda che carriera Pierre, guarda che squadre, cioè, tutti l'hanno chiamato due volte, per quello che colpisce, no? Lo chiamano tutti due volte, perché la Juve, l'Atletico, il Real Madrid, no? A parte il Chelsea, gli altri hanno chiamato tutti e due, quindi, perché lui è veramente una bravissima persona, bravissima, è anche un grande attaccante, è così, con le sue fragilità. Vediamo stasera come si mette.
Io lo ascolto domani, ragazzi.
Domani mattina commentiamo.
Bisogna vedere stasera come si mette domani mattina, che cosa dite voi due. Grazie a Pierluigi Pardo e a Filippo Maria Ricci. Ciao ragazzi, baci.
Ciao.
Borsa.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
E c'è il raddoppio! Ancora lui, ancora Demiral! 2-0!
Lui è bravo!
Chiaro che poi per radio non si vede quello che è successo dopo il secondo gol di Demiral, ma lo sapete. Vi consiglio una lettura, perché potrebbe fare da pandan con l'avventura della Turchia, la presenza della Turchia agli europei di Germania. Mi viene in mente Jacopo Argiuni, che è uno scrittore purtroppo deceduto, che ha fatto alcuni romanzi gialli in cui il protagonista era detective Kemal. Più bello Happy Birthday Turco, se lo trovate ancora è libero, perché non lo so se c'è ancora. Però a lui avrebbe potuto rivolgersi Demiral dopo che l'UEFA oggi non gli ha perdonato quel gesto con le dita giunte nel segno del lupo e gli ha staccato due giornate di squalifica. Pertanto salterà la partita di domani, eppure quella semifinale varia ed eventuale. È amica di Radio 24, è la prima volta che interviene a Tutti i convocati, perché parla di cose più elevate rispetto a palloni che rotolano normalmente. Però saluto Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica, che ha fatto un pezzo molto bello sul caso oggi, sul caso di Demiral, ma soprattutto sull'arrivo di Erdogan.
Buongiorno, ciao, buon pomeriggio.
Senti, ci chiarisci a noi non particolarmente addentro quale significato ha quel gesto di Demiral il segno dei lupi grigi, quelle dita congiunte, qual è il peso specifico di questo gesto?
Guarda, è un gesto molto brutto, perché è un gesto di estrema destra, degli ultranazionalisti. Questi lupi grigi sono un gruppo che sostanzialmente contro gli armeni e contro odia i curdi, è antisemita, è un movimento antisemita, E quindi in Germania non è proibito quel gesto e non è proibito il partito, però è considerato dai servizi segreti un partito da tenere sotto osservazione perché è un partito sostanzialmente estremista, cioè sì, pericoloso, insomma. Sì. Ed è un gesto molto brutto perché naturalmente in Germania non vivono solo 3 milioni di turchi, ma vivono anche 500.000 curdi. Naturalmente è il paese della Shoah, quindi certo, l'antisemitismo è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Certo. Qui in Germania. Quindi è stato un gesto, ecco, che poi per il paese che ospita gli europei, inaccettabile. Il sì, problema politico, sì, però, è che c'è una versione istituzionale di questi lupi grigi, che è un partito che governa, che è alleato di Erdogan in Turchia.
Certo.
Quindi, no, perciò è scoppiato anche questo putiferio, perché Erdogan considera questi nazionalisti suoi alleati. E poi c'è tutto un discorso molto più complesso che riguarda il difficile rapporto ancora dopo 70 anni tra turchi e tedeschi. Parlo anche di turchi di terza generazione. E questo orgoglio che Erdogan gli ha restituito,
no, ma
cioè,
poi...
sì, scusami,
no. Ma poi mi ha colpito molto, perfetta ricostruzione, mi ha colpito molto anche quanto tu scrivi oggi, cioè i turchi di seconda, terza generazione che hanno doppio passaporto, che votano sia da una parte che dall'altra, votano i socialdemocratici in Germania e votano gli ultranazionalisti a casa loro.
Sì, esatto. Erdogan ha avuto particolare successo qua. La prima volta che i turchi con doppio passaporto hanno potuto votare è stato il 2018 e ci fu un incidente diplomatico perché lui voleva venire qua a fare i comizi. Merkel glielo proibì, ma fu anche una cosa un po' imbarazzante perché cercarono prima un cavillo formale, non lo trovarono, quindi alla fine comunque li vietarono, anche perché in questi comizi Erdogan ovviamente non solo se la prendeva come al solito con i turchi, con i curdi, con i suoi avversari politici, è un autocrate, no? Cioè è un dittatore, certo, ma se la prendeva anche con la Germania, prendeva in giro la Germania, usava spesso la parola nazisti, insomma non era molto diplomatico, quindi alla fine ci fu questo incidente e Erdogan disse che Merkel aveva applicato metodi nazisti per impedirgli di parlare. Questa schizofrenia dei turchi, però, cioè che votano diciamo a sinistra, votano la SPD, perché naturalmente sì, i socialdemocratici sono il partito che tutela anche i loro diritti, sono il partito che quando è andato al governo ha introdotto il doppio passaporto, appunto, no? E poi loro però votano Erdogan perché? Perché Erdogan, dicono quelli che ho intervistato in tutti questi anni, dicono sempre la stessa cosa: lo sappiamo che è un autocrate, lo sappiamo che reprime le minoranze, lo sappiamo che è discutibile, però lui ci ha restituito l'orgoglio di essere turchi. E per una minoranza che in questo paese, pur essendo 3 milioni, si sente ancora una minoranza di serie B, Erdogan certo, è un punto di riferimento importante.
No, ma infatti vale quella frase di Mesut Özil, che gli appassionati di calcio conoscono e che tu citi, e cioè sono tedesco quando vinco e turco quando perdo. Questo dice esatto, tantissimo su questa, è la fotografia di quanto ci racconti. Quindi quel gesto, diciamo che non è illegale, ma è sconveniente nel contesto, cioè è una cosa, è quella zona grigia proprio come quei lupi in cui è meglio non addentrarsi. Tra l'altro lupi grigi abbiamo imparato a sentirli nominare ormai molti anni fa, ai tempi dell'attentato a Karol Wojtyla, si diceva, sapete, che l'attentatore appartenesse ai lupi grigi. Però tornando a quanto succederà domani a Berlino, in questo contesto domani sera ci saranno ci sarà quantomeno uno stadio quasi interamente turco, immagino, e in quello stadio, che è l'Olympia Stadium, quindi non banale, quasi interamente turco, entrerà appunto il sultano.
Esatto, entrerà, ed è un gesto provocatorio perché lui ha deciso di venire in Germania all'ultimo momento, improvvisamente, dopo che era scoppiato il casino sul giocatore che ha fatto il gesto dei lupi grigi, no? L'ha deciso proprio perché la ministra dell'interno è intervenuta a gamba tesa, proprio perché il governo ha chiesto l'intervento della UEFA, quindi è stato il governo tedesco a sollecitare una sanzione, insomma, contro questo giocatore. Quindi lui viene proprio a provocare, non vede né Scholz, il cancelliere, non vede il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, viene proprio solo allo stadio, questo per ora si sa, e naturalmente lui spera che una marea di mani si alzino dagli spalti col gesto dei lupi grigi. Peraltro alcune organizzazioni turche in Germania hanno proprio invitato a farlo domani,
sì,
a solidarizzare con questo giocatore che è stato squalificato, se non sbaglio, per due partite. Quindi se la Turchia passerà potrà rigiocare solo in finale.
Sì.
Erdogan sta giocando ovviamente, dal suo punto di vista ha vinto la lotteria, perché i tedeschi giustamente hanno reagito molto male a quel gesto, però lui conta di nuovo di venire qui e di unificare anche la comunità turca che sta qua, che ripeto è molto legata a lui, quindi insomma sarà, e io non escludo insomma ci possono essere anche incidenti e scontri, perché l'altra volta quando hanno vinto contro l'Austria Berlino è stata paralizzata,
certo.
In quel caso naturalmente i clacson, i caroselli, le urla di gioia, è stata una festa unica, un po' come quando vince la Roma a Roma, scudetto, sembrava, esatto, sembrava una giornata dello scudetto, e quindi io immagino che domani ci sarà enorme tensione e immagino anche la rabbia e l'irritazione che c'è in queste ore nel governo tedesco.
No, ma è indubbio, è una situazione di profondo imbarazzo. Io non faccio fatica a credere che domani sera sarà una serata difficile, perché non faccio fatica a credere che l'appello di Erdogan, tra l'altro oggi la TV turca ha subito detto, squalificato due giornate, UEFA scandalosa, vergognosa, ha usato parole di questo tipo, quindi la scatola di questa partita sarà quella che... Tania Mastrobuoni, che ringrazio, ti ringrazio Tania, ci ha splendidamente disegnato. Tania,
grazie a voi.
Grazie, sì. Davvero, grazie davvero. Grazie davvero e buon lavoro, Tania Mastrobuoni. Ci fermiamo per il traffico e poi in America, insomma, cioè Biden va avanti o non va avanti? Oggi parliamo di politica estera. C'è Simone Sandri.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Onore a Porto Rico, che ha giocato la partita di grande voglia, magari un po' confusa, ma con un grande secondo tempo direi che porta a casa una vittoria meritata. Vince Porto Rico 80-69.
Ora Simone Sandri non è a Porto Rico ma a New York. Ciao Simone.
Buon pomeriggio Carlo.
Però immagino che abbia visto la partita, che ho visto anch'io peraltro.
Ho visto la partita, peraltro sono stato con la nazionale a Miami, nella loro regione di Miami, e ho visto veramente una squadra che ha lavorato molto bene. Peraltro sono d'accordissimo con quello che ha detto Jerry in telecronaca adesso, che è stata veramente una partita confusa nella quale Porto Rico ha fatto tanto casino, se vogliamo parlare sotto questo punto di vista. E è stata anche un pizzico fortunata, secondo me, perché ha trovato canestri importantissimi e particolari, le triple di Alvarado da distanza siderale nel momento in cui l'Italia sembrava l'avesse rimessa a posto. L'Italia non ha giocato male, ha mosso la palla abbastanza bene e non è riuscita solo a far canestro dal perimetro,
che non è poco. È andata sotto dal punto di vista dell'agonismo, secondo me, perché in quegli ultimi 10 minuti l'Italia non segnava mai e di fatto non ha segnato quasi mai, se non qualche lampo di spissu, mentre Porto Rico ha trovato canestri di molto difficili ma di puro agonismo, ha messo le mani addosso all'Italia, gli arbitri un po' qualche fischio l'hanno lasciato per strada on their way, ma è anche normale che succeda.
Sì, però è normale, però è stata una partita strana dal punto di vista arbitrale, perché nel primo tempo ha fischiato tutto e nel secondo tempo non ha fischiato nulla, per cui quelle cose lì secondo me non vanno tanto bene, bisogna avere un metro arbitrale che sia costante. Sono d'accordo, è stata una partita molto fisica e l'Italia a un certo punto sembrava matchare la fisicità e poi ha smesso. Quando dava la palla in post a Gallo era totalmente immarcabile, sembrava veramente la soluzione a tutto. L'avesse trovato, secondo me, o un pochino di ritmo dal perimetro, probabilmente questa partita la vinceva abbastanza anche agevolmente, perché avrebbe avrebbe punito anche le letture difensive non buone di Porto, certo. Rico invece veramente non faceva canestro dal perimetro. Se non fai canestro dal perimetro, come dici tu, devi essere molto più fisico, e non è riuscita ad esserlo.
È
anche vero che Alvarado fa 29 punti così come li ha fatti, non si vede tanto.
No, ma di sicuro, cioè, un giocatore io non prenderei neanche regalato, non mi piace per niente, però è uno che in quel clima lì, tra un canestro e un balletto, è un agonista, esatto. Un agonista puro, e riesce a farti un mazzo così. Adesso ricordiamo che niente è del tutto compromesso, si gioca domani sera italiana, mi sembra alle 21:30 italiane, la semifinale con la Lituania, e poi Porto Rico Messico, le due vincenti si troveranno in finale, quindi sarebbe bello avere un remake di questa partita. Non è improbabile, la Lituania fino adesso non ha fatto grande impressione. Gallinari come sta? Che tu sappia.
Adesso vediamo cosa succede oggi. Non si è capito bene cosa sia successo, ha fatto questa penetrazione nella quale è uscito un po' claudicante, poi è andato in panchina, la partita era praticamente finita, per cui è stata la situazione è stata abbastanza logica. Vediamo se è soltanto un colpo oppure se ci sarà bisogno di una risonanza o qualcosa del genere. Sarebbe veramente, devo dire la verità, sarebbe veramente una sfortuna pazzesca aver ritrovato un Gallinari così decisivo, perché veramente è secondo me il giocatore che può spaccare la partita, soprattutto alla panchina. Se veramente avesse un altro, si fosse fatto ancora male in nazionale, sarebbe veramente una sfortuna pazzesca, per cui incrociamo le dita.
Assolutamente. Invece se nella notte americana un altro che fa qualche volta gesti estremi, magari non a sfondo politico come Demiral, ma con altro significato, Dibu Martinez, lo sappiamo, vi ricordate dove si mise la Coppa del Mondo appena conquistata con l'Argentina? Ecco, però Dibu Martinez, meglio di Messi e di Lautaro, in questa Argentina che nella Coppa America che si gioca in America e in cui gli americani fanno un fracasso terribile, figuraccia, cioè della nazionale americana, ebbene batte l'Ecuador ai rigori, appunto grazie al Dibu.
Sì, è vero, Martinez che ancora una volta la sua fama di pararigore, peraltro ha due rigori su tre che ha parato, ha fatto una parata miracolosa con la mano di riporto, per cui sicuramente è l'MVP di questa Argentina con Messi che pronti via a sbagliare il rigore. Hai detto bene, è una Coppa America peraltro anche molto divertente, vista in America ha un successo di pubblico pazzesco anche per la nazionale americana. Nazionale americana, come hai detto tu, ha fallito anche in maniera un po' controversa, perché ha perso con l'Uruguay con questo gol incredibile, che è un gol chiaramente in fuorigioco, che il VAR il fuorigioco semiautomatico alla Coppa America, e sono state tracciate le linee in modo cervellotico, per cui una parte del corpo sembrava chiaramente in fuorigioco, e alla fine sicuramente ci saranno degli strascichi polemici. Però gli Stati Uniti devono ripartire, perché come dici tu la competizione si gioca in America, è il preludio per il mondiale che si giocherà tra due anni in America, sì. E adesso Greg Berhalter, che è l'allenatore degli Stati Uniti della Golden Generation, perché questa in teoria, certo, è la Golden Generation,
certo.
Adesso si parla di uno, la sua panchina sicuramente scotta, si parla addirittura che Jurgen Klopp potrebbe essere l'uomo un po' della salvezza per la federazione americana, potrebbe essere lui il candidato a guidare magari questa nazionale verso il mondiale
dopo Klinsmann Klopp.
Esatto.
Venne chiamato Klinsmann,
un altro tipo di successo a livello di club,
esatto, sì, tutt'altro tipo. No, Massimo, in un minuto, ma dimmi anche un'altra cosa, poi un'altra volta parliamo di Boston, campione NBA in vendita, però già che parlavi di mondiali tra due anni, ma l'anno prossimo c'è il mondiale per club, e da queste parti non sappiamo dove si gioca, quando si gioca, come si gioca, chi gioca grosso modo lo sappiamo, quanti soldi ci sono in ballo, cioè non si sa niente.
Beh, quanti soldi, la cosa più importante è quanti soldi sono in ballo, parecchi, per cui per le squadre partecipare sarà una cosa molto importante. Non si sa ancora dove le sedi sono, quelle che del mondiale, per cui sarà come al solito invece del torneo che si disputa un anno prima del mondiale, che solitamente si chiamava la Confederation Cup,
sì.
Si giocherà un mondiale di club con un prestigio, anche un appeal sicuramente diverso, anche interessante. c'è abbastanza interesse, perché questo trittico Coppa America, mondiale per club e mondiale sta veramente attraendo il pubblico del calcio americano, che continua a crescere. Non dimentichiamoci che la MLS sta continuando a fare ottimi numeri, per cui ci immaginiamo che sarà sicuramente una competizione che attrarrà sia pubblico che audience che sponsor, che è la cosa principale per gli Stati Uniti.
Poi sì, che però non sono ancora certi gli sponsor, cioè capitolo sponsorizzazione è ancora abbastanza nebuloso e sappiamo quanta parte abbiano, inutile far finta di niente. Grazie Simone, ci sentiamo molto presto.
Grazie a te, grazie.
Ciao,
a te
Simone. Grazie Simone Sandri. Dunque, chiudiamo qui la settimana, ma ci risentiamo domenica per tutti i convocati weekend dalle 17 alle 19. Gianmarco Ferronati in regia, Claudia Schietto in redazione.